Mystery Box, un viaggio alla scoperta di casi irrisolti, intricati misteri e storie inquietanti. A cura di Valentina Giusti e Vanna Onorato. Se il brivido non vi spaventa, restate sintonizzati su Radio Fly.
E bentornata allora a Vanna, la mia compagna di avventure.
Ciao,
e ovviamente ai nostri ascoltatori.
Ciao a tutti.
Oggi una puntata particolare, infatti non parleremo in realtà di un vero mistero, ma parleremo di un re del mistero.
Del re del mistero, brava.
Sì, sì, oggi vogliamo parlare di un regista che, insomma, devo dire la verità, dall'Italia è anche stato parzialmente snobbato, perché purtroppo questa è la realtà dei fatti. Io ho amato e amo tantissimo, da appassionata del
genere.
Del genere, lui è stato veramente per me un caposaldo. E non per niente anche la nostra sigla la dobbiamo a lui, no?
Esatto.
Infatti noi ogni volta trasmettiamo sulle note di Profondo Rosso.
E quindi, chi stiamo parlando?
Ovviamente,
se non
di Dario Argento. Dario Argento veramente, appunto, in parte snobbato, ma comunque non manca mai nelle discussioni sui film dell'orrore, cioè è proprio un metro di paragone, è un emblema, perché proprio i suoi film sono quelli che hanno comunque maggiormente segnato la sensibilità degli spettatori. Appunto, i titoli sono famosissimi, Profondo Rosso, oppure L'ossessività nel Gatto a nove code, Trauma, Tenebre, Inferno, Fenomena, Non ho sonno, L'esordio, che era L'uccello delle piume di cristallo, bellissimo, i due terribili, Suspiria e Opera, L'omaggio alla figlia, Asia, con Il fantasma dell'opera, Il curioso Quattro mosche di velluto grigio, e poi anche, diciamo, un flop, Il cartaio, e un thriller molto psicologico con la sindrome di Stendhal, dove recitava sempre la figlia. La regola aurea di Dario è una, ovvero arrivare a sorpresa nell'animo dello spettatore e portare in vita personaggi che sono legati al paranormale, legati anche a una visione un po' splatter del cinema, ma che sono sicuramente proprio radicati nell'orrore, nella paura delle persone, nelle paure che sono a volte irrazionali, a volte no. Molto spesso Dario Argento ci spaventa non con qualcosa che si vede, ma con qualcosa che si teme di vedere, e questa è proprio l'emblema della paura irrazionale. Una volta qualcuno scrisse che forse tra 100 anni nessuno si ricorderà di Dario Argento, ma sicuramente ci saranno ancora persone che sogneranno le sue opere.
Beh,
nel senso che quelle paure le continueranno ad essere parte dell'umanità. E
quindi il ricordo alla fine di Dario Argento non cesserà mai.
Esatto, perché sarà dentro di noi. Quello che lui indaga è qualcosa di veramente miseramente, profondamente umano. E poi la sorte gli ha fatto un po' uno scherzo, no? Perché diciamo che ha una faccia un po' particolare, un po' asimmetrica, che potrebbe quasi incutere un po'
di terrore.
E questa cosa è veramente strana. Infatti lui in realtà è figlio di una donna bellissima.
Esatto. Lui, forse i nostri ascoltatori nemmeno lo sanno, perché era figlio di una modella brasiliana.
Bellissima.
Quindi lui ha origini brasiliane anche, che si chiama Elda Luxardo, che, arrivata in Italia con il suo fratello Elio, diventò la prima fotografa di moda e di cinema del dopoguerra.
Eh sì. Una rivoluzionaria anche.
Esatto,
lei.
Cioè si ricordano i suoi primi scatti di Marcello Mastroianni, Gina Lollobrigida, quindi comunque una figura molto importante. Mentre invece il padre era il produttore cinematografico per la Unitalia Film, Salvatore Argento. Era un ex partigiano di giustizia e libertà, perugino di nascita, quindi qui vicino anche a noi.
Sì, il nostro Dario è...
aveva origini perugine.
È umbro anche. Brasiliano.
Brava, sì. E, però fu adottato appunto da Roma, dove lavorava. E inoltre il fratello Claudio è un noto e affermato pubblicitario per numerose case di produzioni statunitensi.
Sì, una famiglia di
molto
artisti.
Impegnata, sì, di artisti.
Sì, che cos'è che ha reso Dario Argento Dario Argento? Allora, il primo evento traumatico che successe nella prima adolescenza fu una terribile febbre reumatica che lo costrinse a letto per mesi. E fu proprio in quel periodo che lui si trasformò in un lettore incallito, quindi divorava libri di cinema e gialli. In quel periodo lui era uno studente, uno studente irrequieto e curioso viene definito, sì, tanto che a 16 anni, proprio durante i primi anni del liceo classico, lui scappa di casa e si reca, tu pensa, da solo, arriva a Parigi, dove si condanna addirittura per un breve periodo della sua vita a uno stile di vita da clochard.
Sì, quindi, da senza tetto.
Da senza tetto, sì. In quegli anni esplode il 68. Esplode il 68 e lui sapeva già benissimo da che parte schierarsi, quindi iniziò a proclamarsi comunista e, tornato in Italia, si stabilì a Roma, dove inizialmente trova lavoro come critico cinematografico per un quotidiano di sinistra che si chiamava Paese Sera. Fu un lavoro che gli permise di mettere un piede nel mondo delle grandi personalità, sì, dello spettacolo, anche internazionali. Lui addirittura conobbe Beatles in quel periodo. Si immerse completamente nella un po' in questo stile francese che aveva acquisito in quel periodo e iniziò a giudicare dei capolavori molto avanti coi tempi, come i capolavori di Hitchcock, di John Ford. E questa cosa però spinse il quotidiano per cui lavorava a richiamarlo più volte.
Certo.
Ma lui iniziò, quindi era uno che andava avanti, e quindi iniziò a pubblicare invece in un giornale francese, e così a frequentare un ambiente culturale e artistico molto innovativo, si sa, no? Per i tormentati la Francia è sempre un po' la culla.
Certo.
E così, in questo ambiente cinematografico innovativo, lui divenne un buon amico di Sergio Leone, di Bernardo Bartolucci e di Giuseppe Patrone Griffi. Quindi non proprio dei nomi
così a caso. Quindi lui è lì che inizia, diciamo, un po' a far rumore, no?
Sì.
E quindi Cinecittà lo reclama fortemente, e tu pensa che gli offre anche l'occasione di farsi valere come sceneggiatore. E quindi ovviamente Dario Argento non si tira di certo indietro, inizia a firmare per dei film come Scusi, lei è favorevole o contrario, di Alberto Sordi. Poi Oggi a me, domani a te, Cimitero senza croci, e poi il capolavoro di Leone, C'era una volta il West.
Sì, questa è una cosa che non tutti
non sapevi.
Sanno.
Esatto. E dopodiché anche, tu pensa nel drammatico, Metti una sera a cena, di Griffi. Poi ovviamente il salto in realtà dalla penna all'obiettivo avviene nel 1970, quando dirige L'uccello dalle piume di cristallo. E la pellicola ovviamente diventa un mito, no? E quindi lui si impone,
Proprio...
grazie anche alle musiche ovviamente di Morricone, alla fotografia di Storaro, e anche cioè lui diventa appunto un autore promettente del cinema italiano.
Lui è proprio, cioè, rompe un cliché in quel momento.
Esattamente.
Con quel film.
Esattamente. E quindi lui avrà un successo che lo porterà, questo film appunto, ad essere distribuito in tutto il mondo. E tu pensa a una piccola curiosità, che Dario Argento diventa anche attore.
Mm-mm.
Perché sono, diciamo, le sue mani Che sono quelli di ogni assassino che appare nei suoi film. Questa cosa non la sapevo.
Sì, io la sapevo, sì, sì.
Io invece no, l'ho scoperta appunto studiando un po' questo personaggio.
Sì, è la sua firma appunto, la firma si mette con le mani.
Esatto, è giusto.
Assolutamente. E prosegue così in questo periodo quella che viene definita la trilogia degli animali. E sai perché viene definita la trilogia degli animali? Perché in quel periodo la superstizione legata all'ambiente cinematografico diceva che usare nel titolo di un'opera il nome di un animale portasse bene. E quindi lui prosegue con Il gatto a nove code e Quattro mosche di velluto grigio. Siamo nel 1971, sono anche gli anni della vita amorosa di Dario, ok? Che si sposa prima a Marisa Casale, dalla quale divorzierà poco dopo la nascita della sua prima figlia, che è l'attrice e stilista Fiore Argento. A quel punto stringerà una relazione con l'attrice Daria Nicolodi, con la quale però non si sposerà mai, ma con la quale invece avrà una figlia, la secondogenita, forse la più famosa, forse la più simile a Dario, l'attrice regista Asia Argento. E invece fu anche il periodo di un'amicizia molto forte, quella con Nanni Balestrini, con il quale scrisse un film davvero originale, soprattutto per Dario Argento, anche se poi non ebbe un grandissimo seguito di pubblico. Infatti fu un film storico intitolato Le cinque giornate, siamo nel 1974, e nel film niente po' di meno che Adriano Celentano.
Pensa un po'. Un anno dopo, poi nel 1975, ovviamente nasce Profondo Rosso.
Sì.
Profondo Rosso lo riporta sulla strada del thriller, contrassegnato ovviamente da venature horror, e diciamo si descrive appunto il fortissimo distacco fra musica e il silenzio, come dicevi anche tu, l'inaspettato, no?
Sì, l'inaspettato.
E che però si congiungono...
Quello che più ci fa paura, no? Qualcosa
esatto,
che non si vede.
Che non si vede. Perfettamente appunto si congiungono poi con le immagini. E diciamo poi negli anni successivi ci saranno altri cult. E saranno appunto Suspiria, Tenebre, come dicevamo all'inizio, Fenomena, ecco, e Opera. Quindi,
beh, la più perfetta.
Esatto, esattamente.
La vita di Dario comunque era considerata piuttosto dissoluta, non si sa se per la sua vita o se per quello che produceva o per entrambi, ma a metterla sotto i riflettori definitivamente fu un episodio nel 1985, quando Dario venne arrestato per possesso di hashish e fu condannato a passare 3 giorni nel carcere di Regina Celi. E pensa, si trovò a condividere la cella con il capo della banda della Magliana, Rosario
Così.
Nicoletti. In quello stesso anno curò le produzioni di Lamberto Bava, Demoni e Demoni 2, arriviamo al 1986 così, e proprio con Demoni 2 lancerà l'amica attrice newyorkese Coralina Cataldi Tassoni sugli schermi italiani.
Sì.
E fu anche il periodo di una regia a quattro mani con Romero, che è un altro grandissimo regista del genere splatter e horror, e con Harvey Keitel, e così porterà avanti insieme a queste collaborazioni famosi fino ad arrivare a John Landis, che gli chiederà di interpretare un ruolo nel suo film d'orrore Amore all'ultimo morso. Così siamo al 1992 e per la prima volta appunto Dario Argento non sarà solo una mano in quel film, ma bensì un paramedico.
Pensa un po'. E in quello stesso anno il rapporto, il legame che ha con sua figlia Asia si tramuterà comunque anche a livello lavorativo. Perché questo rapporto diverrà anche un rapporto non solo padre-figlia, ma anche regista-interprete. E tu pensa che appunto in quello stesso anno, nel 1992, nasceranno Trauma, la sindrome di Stendhal e il fantasma dell'opera.
Sì, sembra,
negli anni successivi.
Cioè, questo
sì.
sembra un binomio destinato ad andare avanti, a fare grandi cose, in realtà poi un po' si sgretola anche per
Esatto.
la vita privata di lei.
Sì,
sì. Sì. E così appunto il nostro amico Dario cercherà di tornare al giallo tradizionale, quello delle sue origini. Lo farà con un film bello del 2000. Io lo vidi proprio al cinema all'epoca da appassionata di Dario Argento e mi spaventai tantissimo. Tantissimo, con Nono Sonno, inquieto, per descriverlo davvero inquieto, lontano forse dai suoi capolavori, anche perché correva l'anno 2000 e c'è da dire che il cinema era cambiato, era
sì.
cambiato perché c'erano gli effetti speciali e quindi forse siamo meno abituati ormai a quel cinema che era anche genuino, anche semplice di Dario Argento. Lasciami passare il concetto che se oggi ti riguardi i capolavori di Dario Argento, ti inquietano perché lui veramente tocca delle corde che abbiamo tutti dentro di noi, ma non c'è quell'effetto sbalorditivo a cui siamo abituati.
Certo,
sì.
Assolutamente.
Quindi bisogna amarlo. Comunque, lui lo capisce che non ha raggiunto la perfezione con Nono Sonno nel 2000 e quindi nel 2003 ritenta, ma fallisce mettendo a segno quello che per i critici è stato il suo film peggiore, Il Cartaio. Ci riprova ancora una volta nel 2005 con Ti piace Hitchcock, che però delude ancora una volta le aspettative delle critiche. E allora ricomincia a collaborare con John Carpenter e con l'amico Landis e in questa volta, per la prima volta, collabora a una serie, Masters of Horror, dei quali firma due episodi. E alla fine mette a segno, per la gioia finalmente di appassionare e critica, il terzo capitolo della trilogia delle madri, che si componeva già da Suspiria e Inferno, e così partorisce la terza madre. E qui c'è un cast stellare da qui in poi, e nel 2011 gira Dracula in 3D, mentre nel 2018, quindi poco tempo fa, partecipa come sceneggiatore al remake del suo Suspiria, diretto da Guadagnino. E così nel 2022 torna alla regia con Occhiali Neri, confermandosi quello che è, secondo me, un maestro italiano del brivido e soprattutto della suspense, ottenuta grazie, come dicevamo, a ciò che lo spettatore si aspetta ma non vede, a quello che lo spettatore ha paura che possa succedere.
Succedere, certo.
Sì, e la sua impronta è un'impronta che racconta ansia, che racconta paura, che descrive il respiro, per esempio, di come è il respiro quando siamo in questo stato, il battito cardiaco. È un cinema che ha giocato fra consapevolezza e incoscienza, pericolo e salvezza, forse proprio come è la psicologia di Dario, e dove i temi sono le donne, la psicoanalisi, lo sdoppiamento psicologico, i sogni e al centro di tutto la follia umana.
Assurdo, è tutto assurdo. Però per chi volesse toccare con mano, no, Vale, si può guardare
sì, sì.
A
sarebbe
Torino.
Sarebbe stato scontato, no, oggi
sì, consigliare dei film.
Io ve li consiglio, anche Vanna. Però, insomma, oggi vogliamo consigliarvi una cosa diversa.
Sì, perché di fare una gita, no?
Sì.
Perché almeno potete immergervi nei luoghi che sono stati, diciamo, importanti per le pellicole di Dario Argento,
sì,
che sono presenti nelle
per
sue
le pellicole in generale.
Esatto.
Perché, insomma, qui oggi vi portiamo a Torino.
Esattamente.
Insomma, la patria della settima arte. La settima arte, sai, no? È l'arte cinematografica.
Esattamente. E negli anni anni 50, tu pensa che ci sarà una sorta di accanimento, no? Nei confronti di Torino, perché in quel periodo un piccolo Dario Argento scopre per la prima volta Torino.
Sì.
E tu pensa che saranno 8 le pellicole che il maestro, appunto, italiano dell'horror ha girato a Torino. E si parte da un luogo molto tranquillo, in realtà, ovviamente in senso ironico, che è il cimitero Monumentale.
Sì, assolutamente.
E lì Dario Argento ha girato le scene di Non ho sonno e Il gatto a nove code.
Esattamente.
Dopodiché si passa per La mole antonelliana e poi per poi tuffarsi nella Galleria Subalpina, dove è stata girata una sequenza di 4 mosche di velluto grigio. Il tour poi continua con Teatro Carignano, passando per Piazza Solferino, e dopodiché si approda, diciamo, in tantissime parti,
sì,
altre parti.
Sul teatro, mi permetto di dire che, certo, già soltanto a vederlo, chi ha visto Non ho sonno, per esempio, riconosce subito il luogo dell'omicidio della ballerina, perché con questo velluto rosso è veramente, sì, inequivocabile.
Poi, appunto, ci sarà la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, e l'ultima tappa è quella di Villa Scott.
Inquietantissima Villa Scott, è presente in Profondo Rosso.
Esatto.
Sì, una curiosità, nella finzione scenica di Profondo Rosso, questa casa, appunto, che è Villa Scott, che si trova a 40 minuti a piedi di passeggiata dal centro di Torino, sì, in realtà nel film è ambientata a Roma.
È vero, sì. Cioè dicono che appunto si trovi a Roma, nel senso la fanno passare come se fosse a Roma, sì.
Sì, e ti dirò un'altra piccola cosa, no? Così, una curiosità, no? Questa villa, nel racconto di un'altra scrittrice, viene apostrofata come la villa del bambino urlante.
Sì. È giusto, già qui e fa
giusto per lasciarvi con questo brividino che vi scorre lungo la schiena, sì, no? Questo brivido del quale è maestro sicuramente Dario Argento. E io ti ringrazio, Vanna, per aver fatto questo percorso oggi, perché non so se l'hai capito, ma
ti piace Dario Argento?
Mi piace tanto Dario Argento, sì, assolutamente. E quindi ti ringrazio, lo ringrazio tantissimo per tutte queste pellicole, certo, bellissime che ci ha lasciato, questi spunti. Ringrazio te come compagna di avventura.
Grazie,
e ovviamente
Vale.
I nostri ascoltatori.
Grazie a
alla
tutti,
prossima.
Ciao.
Il mistero vola su Radio Fly. Mystery Box, il lunedì pomeriggio.